In occasione dell'UniSTEM Day 2025, il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori dedicato alla ricerca STEM, i giovani reporter del Liceo Artistico Statale Paolo Toschi di Parma hanno intervistato il professor Federico Bergenti del Dipartimento di Scienze e dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali dell'Università di Parma sull'intelligenza artificiale generativa.
Prof. Federico Bergenti. Allora, portare avanti ricerche solo in Italia o collaborate anche con altri paesi?
Allora, noi abbiamo un'attività di ricerca che spazia in tutto il mondo in realtà. In particolare noi collaboriamo molto all'interno dell'Europa, con Germania, Inghilterra, Francia, anche perché le cose di cui ci occupiamo sono in realtà una ricerca molto europea. È iniziata 25 anni fa, è stata finanziata molto dalla Commissione europea proprio in ambito di progetti molto focalizzati su applicazioni di tipo europeo, quindi oggi noi siamo principalmente legati a realtà europee, però in realtà gli scambi e tutto quello che facciamo avviene sempre a livello internazionale, con gli Stati Uniti, con l'Europa e anche un po' col Giappone. Io mi occupo di intelligenza artificiale e quello che si chiama ragionamento automatico, cioè tutto quello che permette all'intelligenza artificiale non solo di produrre testo che è semplice da leggere e utile, ma anche che permetta di compiere dei ragionamenti. Quindi in un momento in cui noi dobbiamo decidere cosa deve fare il sistema automatico, quindi ad esempio se deve fermarsi allo stop l'automobile autonoma, dobbiamo farlo per delle motivazioni. Il ragionamento automatico è quell'insieme di tecniche che ci permettono di stabilire quando frenare, come frenare, perché frenare e non solo generare immagini o generare testo come insomma siamo abituati.
Quali strumenti utilizzate per le ricerche, se ce ne può fare qualche esempio?
Allora, la nostra ricerca di intelligenza artificiale utilizza tutti gli strumenti della matematica e dell'informatica. Dal punto di vista della strumentazione tecnica, noi utilizziamo computer sostanzialmente e software dedicati alla realizzazione di strumenti per l'intelligenza artificiale. Siamo molto legati all'utilizzo di strumenti disponibili in modo aperto e quindi in questo momento, ad esempio, noi facciamo l'intelligenza artificiale passando spesso da uno strumento di Meta, quella insomma di l'azienda che eroga Facebook, perché Meta ha messo a disposizione uno strumento di intelligenza artificiale completamente gratuito e disponibile. Questo riduce gli investimenti e ci permette di essere più efficaci nello svolgere le nostre ricerche.
Le vostre ricerche portano a soluzioni concretamente traducibili in cure mediche? Se sì, se ci può fare un esempio.
Le mie ricerche no, perché appunto io occupandomi di intelligenza artificiale e di ragionamento automatico siamo ancora in una fase preliminare, non hanno un'applicazione così diretta, in particolare non hanno un'applicazione diretta in medicina. In generale l'intelligenza artificiale ha un'applicazione diretta in medicina, nel senso che l'analisi dei dati avanzata come viene fatta tramite l'intelligenza artificiale viene applicata in medicina. Il nostro settore, che è quello del ragionamento automatico, è più applicato, se volete, ad altri campi tipo la robotica. Quindi in questo momento noi abbiamo applicazioni finali legate ad applicazioni robotiche, anche se noi comunque facciamo ricerca di base e quindi facendo ricerca di base siamo ancora un po' lontani dalle applicazioni.
Perfetto, grazie mille.
Grazie.
Gli stessi giovani reporter del Liceo Artistico Statale Paolo Toschi di Parma hanno intervistato la dottoressa Kelly Bugatti, assegnista del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell'Università di Parma.
Professoressa Kelly Bugatti, ha notato un'evoluzione nella presenza e nella partecipazione delle donne nella ricerca scientifica?
Allora, a livello di dottorato sì, cioè rispetto a quando ho iniziato io, nelle scuole di dottorato, almeno qua a Parma, ci sono tante ragazze. Il problema è successivamente, cioè dopo il dottorato in realtà non ne vedo così tante, quindi l'accesso diciamo all'inizio della ricerca sì, il dopo quando c'è l'imbuto diventa un po' più selettivo, ecco.
Come si può garantire che la ricerca scientifica sia eticamente responsabile e accessibile a tutti?
La domanda è un po' difficile, no? Allora, dal mio punto di vista, parlando, cioè se le persone parlano si capiscono i bisogni di tutti e capendo i bisogni di tutti si capisce anche cosa è necessario fare. Nel senso, anche la questione delle ragazze nel dottorato è saltata fuori a furia di far sentire frasi del tipo ma è normale che ce ne siano così poche? Sì. E allora si è sensibilizzato. Questo vale anche per tutto il resto, quello che riguarda l'etnia, l'origine e qualsiasi altro tipo di discriminazione.
Quali sono le ultime scoperte sulle cellule staminali che potrebbero rivoluzionare la medicina?
Allora, su questo punto di vista mi trovate un pochino impreparata perché non sono tanto esperta di cellule staminali, però credo che quello che ha presentato Priscilla, la ragazza dopo di me, sia importante, cioè è importante capire effettivamente cosa possono fare o non fare, perché spesso vengono presentate come miracoli, quando non è così, come tutto il resto, come tutti i farmaci, c'è dietro una ricerca molto importante, diciamo, molto specifica, e bisogna capire che tutto dipende dal singolo caso, dalla singola persona o nel caso di quello che è stato presentato dal singolo animale, perché c'è una variabilità genetica che è impressionante, quindi soprattutto concentrarsi su questo, sulla singola persona, la singola variabilità.
Quanto tempo ci avete messo a trovare appunto la molecola che individuasse la proteina delle cellule malate?
Quella specifica circa 4 anni, però prima di quella c'è stata un'altra molecola simile che riconosceva un recettore simile e quella ha richiesto una decina d'anni. Quindi se mi dite a me, vi dico una quindicina d'anni, perché senza il lavoro pregresso non si poteva ottimizzare quello attuale.
È davvero utile il fondo, cioè la donazione di soldi per appunto queste ricerche qua? Cioè aumentano davvero, cioè diminuiscono davvero gli anni di ricerca o vanno in altre cose, in strumenti, eccetera?
Dipende. Allora, dipende perché quando uno fa una richiesta di fondi può specificare se vuole che i soldi siano investiti nell'acquisto di strumenti, nel reclutamento di persone o soldi per consumabili, si chiamano, cioè per il reagente per fare la reazione. Sono importanti tutti uguali, nel senso che tante volte si chiedono i finanziamenti per gli strumenti, ma se poi non c'è la persona formata per usarlo, lo strumento rimane lì. E ci sono casi in tutta Italia, ma anche che sono stati noti anche lì, di strumenti comprati che costavano tantissimo e poi abbandonati lì, quindi deve andare di pari passo. Quello che a me sembra ultimamente che sta succedendo è che si sta investendo tanto nelle strumentazioni e poco nelle persone, nonostante sembri il contrario, e quindi il problema è quello che poi tu hai lo strumento, ma se c'è la persona o anche i soldi per comprare gli strumenti, ma poi non c'è la persona che è lì a lavorare, come fai? Soprattutto che è formata, perché anche se ci sono dei soldi e magari tu proponi un 800-900 euro al mese a una persona che ha fatto laurea, dottorato per fare questa ricerca, non tutti accettano. Cioè spesso si accetta per voglia di fare questo lavoro, ma poi uno non può magari nemmeno, perché non ha nemmeno le finanze per starci dietro. Quindi direi che sono importanti tutti e tre, e allo stato attuale c'è un po' uno squilibrio, cioè più verso la strumentazione che per le persone, dal mio punto di vista.
Per i polmoni, lei ha detto che si sviluppa la malattia intorno ai 60 anni, ma c'è una predisposizione genetica o può avvenire infezioni, cioè come avviene?
Sembra ci sia una predisposizione genetica, ma non si capisce quale, cioè c'è una certa familiarità, nel senso se l'ha avuta uno dei tuoi genitori, cioè non è che probabilmente la svilupperai, se tu la sviluppi dici ok, allora magari c'è un collegamento, però in altri casi non è così, ma come tante altre patologie sicuramente c'è una predisposizione genetica e un trigger da qualche parte, c'è un qualcosa che dall'inizio, il trigger è il colpo che poi dà origine alla malattia. Però non è così chiaro capirlo, infatti è anche difficile far prevenzione per questo punto di vista qua, perché se tu non sai bene quali sono le cause non puoi neanche prevenire.
Ha detto che non c'è una cura, cioè non è sempre una cura, però con l'evoluzione della scienza, quindi delle ricerche eccetera, si potrà arrivare ad una cura definitiva con un farmaco o sarà sempre cronica che continua così?
Ti direi probabilmente sì, ma è anche abbastanza indifferente, nel senso che se ci sono tante patologie, pensate anche all'asma, cioè adesso una volta per l'asma era molto più grave, adesso semplicemente si può abbastanza gestire, no? Secondo me si potrebbe arrivare a una questione del genere dove uno riesce a vivere tranquillamente prendendo il farmaco come lo può prendere per la pressione alta, tipo come lo prende mia mamma per la pressione alta, e andare avanti così. La cura definitiva non lo so perché è molto molto complessa, come tanti tipi anche di tumori o altre patologie che ci sono.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Fondazione Media Literacy e Zainet, in media partner con Unistem Day.